Do il benvenuto con la nostra mitica sigletta alla nostra prima ospite. Salutiamo Alessandra Bernocco, che è qui. È qui negli studi romani di Radio Città Aperta, a rigorosa distanza di sicurezza, perché noi non vogliamo mettere a rischio niente e nessuno, per presentare il suo romanzo Sweet Bohemian, pagine sparse da un bed and breakfast. Allora, buongiorno Alessandra, innanzitutto.
Buongiorno.
Eccola qui.
Buongiorno,
allora, insomma, parliamo anzitutto di questa situazione, perché mi sembrerebbe un po', cioè già è surreale viverla ed è surreale anche ignorarla, quindi qual è il tuo punto di vista? Cosa stai vivendo in questo momento?
Guarda, io comincio a leggerti due righe in cui mi sono appena imbattuta adesso, è un post su Facebook, voglio leggere a tutti voi queste due righe che mi sembrano molto indicative. Allora, sono le parole che Elena dice ad Andromaca nelle Troiane riscritte da Fabrizio Sinisi. E sono queste: bisogna che tutte noi cediamo all'inclinazione delle cose. Questa volontà terza, non tua, non mia, ma anche mia e anche tua, una volontà che ci attraversa, di il tuo sì, dillo anche se non è necessario, anche se tutto andrà comunque allo stesso modo. Ecco, queste sono parole che Fabrizio Sinisi ha scritto riscrivendo le Troiane di Euripide, che io avrei voluto vedere il 5, quindi
ecco,
stasera,
ecco.
Al Teatro Palladium. È uno degli spettacoli che mi sono persa in questa settimana, in cui avevo previsto un recupero galoppante dopo 15 giorni di stasi perché ero al nord. Ed è saltato anche questo, è saltato questo, è saltato Enrico IV, è saltato tutto, è saltato Un nemico del popolo, sono tutti spettacoli che io cito questi perché sono spettacoli che ho visto e che vorrei rivedere, che mi spiace che altri non vedano. E questo decreto che ha previsto la chiusura dei teatri, dei cinema, senza nemmeno citarli.
Attenzione, esatto, perché su questo mi piaceva soffermarmi con te, perché tu sei anche, oltre ad essere scrittrice, ad avere un bed and breakfast, tu scrivi, segui il teatro, scrivi recensioni teatrali. Il teatro,
sì,
è proprio una parte importante della tua vita,
infatti,
come di quella di tante altre persone, non solo quelli che ci lavorano. E allora è sempre umiliante sentirsi neanche considerati, e sembra che in Italia l'unico spettacolo,
esatto,
sia il calcio, no?
Esatto, esatto, il calcio, o alla meglio, appunto, parlando di arte, di manifestazioni culturali, si parla di musei in senso molto ampio, e i teatri e i cinema rientrano in questo
calderone indistinto,
categoria,
sì,
che sarebbero i musei. In realtà io penso che adesso non voglio unirmi alla fila dei finti competenti, per carità, se c'è un decreto che dà delle direttive per tutelare la salute di tutti va rispettato, non voglio assolutamente entrare nel merito. Quello che mi chiedo però è perché un settore della vita deve essere penalizzato e gli altri no, perché gli ipermercati, i supermercati, i centri commerciali, le scuole stesse sono chiuse alla didattica, però sono aperte allo sport nel pomeriggio.
Ah, vedi, questa mi mancava.
Sempre leggendo adesso, non so, spero che non siano fake, ma un'amica che ha dei figli in età scolare lamentava proprio questo. Diceva: io che ne faccio al mattino che lavoro, però poi possono andare a fare sport. Allora, veramente è surreale questa confusione che viene anche così propinata a noi, come se noi potessimo scegliere come regolarci in un marasmo così. E io quello che, non so, mi sentirei di dire è che penso ai cinema e penso ai teatri, pochi purtroppo sono sempre esauriti. L'altra sera ero all'Argentina,
sì,
e l'Argentina era ieri sera era pieno, affollato fino all'ultimo palco. A volte altri teatri non hanno lo stesso destino. Quindi io mi chiedo, ma proporre di un tetto di spettatori in base al numero massimo di posti a sedere. Ci sono 150 posti, stabiliamo che ne possono entrare 50, un terzo, in modo che la distanza di sicurezza è garantita, perché non deve essere garantita in un teatro, deve essere garantita in un museo, per esempio. Perché questo? O in una chiesa.
Certo.
Cioè, la distanza di sicurezza si può mantenere a teatro come al cinema. Al cinema, quando vado al Nuovo Sacher, non lo riempiamo tutto.
Certo.
Se parlo del Nuovo Sacher perché ce l'ho, è un cinema che frequento. Però perché chiuderli completamente e soprattutto creare un danno incalcolabile,
ecco.
agli esercenti, a tutto quello che è il terziario,
a tutta la filiera, tutto l'indotto, certo.
Impedire alla gente di godere di un momento di sollievo, di un momento di bellezza, che in questi momenti
è necessario quanto il nutrimento, quanto il cibo.
Importante. Poi è vero che Shakespeare durante la peste ha scritto i sonetti, però non tutti sono Shakespeare, quindi magari gli altri potrebbero godere di un po' di bellezza, così regolamentando un po' la situazione, che a me sembra veramente una situazione da panico a cui si reagisce col panico, ecco.
Infatti anche noi siamo abbastanza costernati. Io intanto volevo salutare chi sta guardando la nostra diretta in video, tra loro c'è anche Annalisa Venditti, noi ci conosciamo grazie a lei. Annalisa è stata nostra ospite con il suo Donne Persefone, anche quello uno spettacolo che è stato annullato, doveva essere sabato all'Associazione Culturale Villa Carpegna. Quello che ci chiediamo è, vengono rimandati, vengono sospesi questi spettacoli, ma quanto poi ci vorrà per ricostruire un'abitudine, per ricostruire una regolarità nel mettere in scena gli spettacoli, perché sappiamo quanto siano grandi anche le difficoltà oggettive di alcuni esercenti. Poi ci sono anche quegli esercenti che ne approfittano per dire, vabbè, io non rischio, purtroppo è così, non voglio rischiare, perché quello che tu dici è vero, è fattibile, ma chi si mette poi a fare i biglietti, a controllare che uno sia seduto da una parte, uno stia seduto dall'altra? Io temo che pochi abbiano questo coraggio, questa voglia di farlo. Poi, vendendo la metà dei biglietti, è chiaro che non si realizzano i profitti sperati. Però cosa è più importante in questo momento, il profitto o resistere o essere ancora noi stessi con la nostra fame di cultura, di condivisione di cultura?
Resistere, come Elena dice Andromaca. Assumiamoci questo destino, però resistendo e trovando una nicchia di bellezza e di sopravvivenza.
Certo, questo noi cerchiamo di farlo con tutti i nostri programmi di Radio Città Aperta, le nostre dirette, insomma saremo sempre con voi qualunque cosa accada nei prossimi giorni, perché è vero che navighiamo a vista, però effettivamente c'è modo e modo di farlo. Alessandra, io adesso vorrei passare al tuo libro e diciamo... Ecco, c'è anche un altro punto di vista che ci potresti dare, perché queste sono delle pagine sparse da un bed and breakfast. E quindi quello che sta succedendo coinvolge sicuramente anche le strutture ricettive.
Disdette di prenotazioni. Allora, io non ho una struttura vera e propria, ho una camera regolarissima, però
sì,
una camera sola, e quindi diciamo che sono un ibrido, ecco. Però so di molti colleghi, molti amici che hanno delle strutture, che hanno avuto delle disdette per marzo e già aprile. E poi parliamoci chiaro, ma l'immagine che stanno dando alcuni nostri politici, e di oggi un'intervista al Paese dell'innominato, perché io non lo voglio nominare nemmeno, in cui getta fango su tutto quello che si sta cercando di fare in Italia. Il governo non è in grado di fronteggiare l'emergenza, questa frase che non fa certamente venire a nessuno voglia di venire in Italia. In realtà noi non siamo più untori di tutti gli altri, quindi prendendo le dovute precauzioni si potrebbe vivere il più possibile normalmente in Italia, come in Spagna, come in Francia e come in America. Non vedo perché gettare fango sul nostro paese da parte di chi poi difende addirittura il sovranismo del nostro paese. Mi sembra veramente
sì,
paradossale.
È abbastanza contraddittorio, ecco, in effetti, sì. Vabbè, però ci sono dei personaggi che amano strumentalizzare tutto.
Situazione,
esatto.
Un cinismo senza riserve. Proprio.
Sì. Ma andiamo adesso, entriamo un po' nel vivo del tuo libro. Quando è nata per te l'idea di raccogliere appunto queste tue avventure, disavventure, incontri, diciamo, perché poi appunto a maggior ragione essendo una stanza, una dimensione raccolta, intima, allora l'incontro con l'ospite ha sempre dei risvolti interessanti?
Certo. Ma guarda, innanzitutto io ho sempre scritto, appuntato, sia nel caso di ospitalità così più ufficiali come gli ospiti del Bed and Breakfast, sia nel caso di incontri con amici, conoscenti, incontri fuggevoli, incontri, e tutto questo è precipitato in questo romanzo, senza che siano per forza storie di Bed and Breakfast, ma diciamo che nella scatola del Bed and Breakfast ci ho inserito un po' di tutto, no? Quindi anche incontri, anche conoscenze, anche amicizie nate al di fuori. E, è nato perché è un po' un pretesto, avendo io un Bed and Breakfast, perché non cercare, non scegliere come scatola quella scatola lì?
Certo.
Che è una, diciamo, un luogo, anche un po' un luogo geometrico, no? in cui ci sono, si incrociano storie, si incrociano vicende, si incrociano persone, personaggi, e quindi ho scelto come quasi proprio un pretesto il Bed and Breakfast per raccontare di Roma, di cibo, di
musica, anche c'è una pagina molto bella sui fisarmonicisti, quindi
sì,
mi sono sentita molto coinvolta,
ecco, certo, è vero,
perché è chiaro che poi c'è anche la tua vita,
le tue
scelte.
Io penso che all'inizio avevo intenzione di non parlare di teatro perché mi sembrava troppo prossimo, troppo vicino, senza avere quel distanziamento che pensavo fosse giusto avere. Poi in realtà il teatro sgomitava proprio, non sono riuscita a tenerlo fuori, e fin dal primo capitolo c'è entrato dentro parlando di uno spettacolo di tanti anni fa al Teatro Argentina, un vecchio Pirandello con la regia di Castri e con Giorgio Albertazzi, e vabbè, alla fine ho detto, ho ceduto proprio le armi, ho gettato la spugna, ho detto ok, vuoi entrare, entra,
certo.
Ed è diventato un po' un filo, uno dei 4-5 fili di questo libro, che sono, mi piace anche pensare al cibo come motivo di declinazione, di incontro di culture e addirittura per me di incontro tra Piemonte, Lazio e altre regioni.
Ecco, no? perché tu infatti non sei romana.
No, io sono per tre quarti piemontese, per un quarto napoletana. E quindi mi piace quando faccio cene anche con gli amici romani, che poi pochi romani sono, perché in realtà Roma è un crogiolo di regioni e di gente, e mi piace sperimentare, reinventare piatti della tradizione, però reinventati in altra chiave, tipo fare il classico, lo cito perché il classico flan che facciamo in Piemonte, farlo come se fosse alla siciliana con la mozzarella e le melanzane.
Poi adesso è anche ora di pranzo, quindi potremmo aprire dei...
Inventarmi queste cose. Poi la scrittura, parlare di cibo, trovo che sia molto... per me è molto sensuale farlo.
Sì,
è molto...
Sì.
È proprio un piacere. E c'è una mia amica che tu hai citato, che è Annalisa Venditti, che dice che il mio rapporto col cibo è un po' come quello che ho con le parole, e viceversa. Cioè io quando scrivo cerco le parole come impasto gli ingredienti quando cucino. Ed è abbastanza vero, è una cosa che lei mi ha fatto notare di me, che io...
Ti ci riconosci,
sì,
insomma.
Mi ci riconosco, mi fa anche molto piacere.
Bene, bene. Allora direi adesso di fare una pausa musicale con uno dei brani che tu mi hai segnalato, e cioè Crosby, Stills, Nash & Young con questa Right Between the Eyes. Come mai l'hai scelto?
L'ho scelto perché lo cito nel libro. Cito, intanto è un brano a cui sono molto affezionata, come a tutti e quattro loro. E lo cito nel libro per sottolineare un paradosso di questa coppia che non si guarda nemmeno più negli occhi e che prima di dormire si volta verso il muro. Mentre però il lato B, combinazione Right Between the Eyes, è proprio nel lato B di questo album, il lato B fa andare questo brano.
Benissimo, allora ce lo ascoltiamo subito e poi torniamo a parlare con Alessandra Bernocco.
This is a song that you have not heard of Graham Nash's. Sorry. I could never have believed that you would have tuned and started on the same note, but you could do it.
I didn't believe it either.
He's quicker than most normal human beings, and sometimes I forget. It's very quick. Don't want to play mumbly peg with him, he'll steal your leg.
This is a song about changes that everyone else, you know, goes through at the same time. My head is hanging heavy with the thoughts of him in mind. It is sacrilege for us to take advantage of the blind. So tell before you come to me from out of yonder skies. A man's a man who looks a man right between the eyes. And the pain that we could bring to him, I don't think he could beat. Please don't ask me how I know, I've just been up that street. And all the people living there have been silenced by their own lies. A man's a man who looks a man right between the eyes. Experience, I know how he would feel. Waking up and finding that his one love wasn't real. But the age of truth will soon appear. Aquarius arrives. A man's a man who looks a man right between the eyes.
Applauso, perché è una versione live di questa Right Between the Eyes. Noi siamo sempre qui in diretta con Alessandra Bernocco, stiamo parlando del suo libro. Allora, Sweet Bohemian, come mai questo titolo, Alessandra?
Sweet Bohemian perché la suite è un po' tutto, è un po' la stanza, è un po' il vestito, in inglese the suite è il vestito, è un po' la valigia, è un po' la musica, e quindi tutte cose che hanno a che fare con il viaggio, con lo spostamento, e anche con l'arte, perché la suite è anche musica. E mi sembrava bello usare un termine staffetta, un termine, un testimone, no? Un po' che andasse bene per tante cose legate alla stessa, che ruotavano intorno alla stessa cosa. E poi Bohemian, perché non siamo certo altro,
certo.
Cerchiamo di mettere insieme i pezzi, e dico sempre: mettiamo insieme i pezzi per farne un quinto, e quando ci riusciamo va già bene. E quindi, insomma,
certo,
è
anche certo.
Poi un termine non declinabile, no? Non, infatti è sweet bohemian, non bohemian
al femminile, come avrebbe voluto, certo, la concordanza del francese.
È un po' tutto,
certo.
E bohemian è una categoria, non
certo.
È una concordanza per forza.
Certo, ma c'è una stanza, cioè la tua stanza si chiama così nel tuo bed
no,
and breakfast
la mia
oppure no?
No, si chiama,
ah, okay.
Si chiama come l'indirizzo di casa che non,
ah,
non ti
beh,
dirò.
Non lo diciamo assolutamente, però possiamo dire in che zona si trova?
Si trova a Monteverde.
Monteverde, una zona bellissima.
È un quartiere di cui parlo anche molto nel libro, e io sono molto legata a questo quartiere che per me è un paese. Io arrivo da un paese, sono arrivata a Roma cercandomi un paese. Poi Roma di fatto è un agglomerato di paesini intorno a un centro, no?
Esatto.
Io trovo che c'è in tutti i quartieri, in monti di cui parlo anche,
sì, sì.
Un'autonomia da paesino, una,
sì.
una rete.
Infatti hai scritto una bella pagina su Monti, da Montichana,
sì.
Ti ringrazio.
Ah, insomma,
sì, mi ha beccato in due cose, nella fisarmonica e nel rione Monti.
Bene.
E effettivamente anche le tue descrizioni di Roma, dei cieli di Roma, sono molto belle. Io trovo che a volte forse noi romani non le vediamo più certe cose, allora deve arrivare qualcuno un po' a ricordarci quanto è bella la nostra città. A me piace molto, è per questo che appunto Roma è meglio che sia sempre più accogliente, che non si chiuda,
non ci
stanchiamo mai.
Ricci,
non ci stanchiamo mai di dirlo. Infatti. Ma torniamo al teatro, perché tu mi dicevi che appunto quando tu hai fatto la presentazione, tra l'altro dai nostri amici di Fassi, vicino Piazza Vittorio, hai portato con te degli attori molto bravi,
sì.
Che hanno fatto delle bellissime,
sì.
Letture.
Sì.
Allora parliamo di questi tuoi compagni di strada.
Questi attori sono Viola Graziosi e Alfonso Veneroso, che hanno letto molto bene, molto generosamente, tanti tanti passi del libro. L'ha presentato invece Alessandro Machia, che è un regista, ed è il regista di quelle troiane che non andranno in scena e che almeno per ora non potremo vedere. E poi tanti altri amici attori che si sono prestati per fare delle letture che io ho caricato su YouTube, quindi si trovano sul mio canale YouTube a nome mio.
Ah, benissimo, Bernardo, benissimo.
YouTube, si trovano queste letture, non so se posso citarli tutti.
Ma sì, dai.
Viola e Alfonso li ho già citati, gli altri sono Mauro Avogadro, Donatella Bartoli, Sara Biacchi, Anna Teresa Eugeni, Clara Galante, Selene Gandini, Melania Giglio, Maurizia Grossi, Cristina Peretta, Graziano Piazza, Massimo Popolizio, Tommaso Ragno, Elisabetta De Vito, e Francesca Ciocchetti e Tommaso Cardarelli, che voglio citarli perché non hanno registrato ma hanno letto a una presentazione scorsa.
Ah, benissimo.
Quindi diciamo che io tutte le volte riesco sempre a trovare degli aiuti, degli amici dal teatro, per cui mi dispiace tanto che siano fermi. Io sono molto solidale con loro, li ho voluti citare proprio,
certo.
Perché spero che questo coprifuoco finisca e che ricomincino a poter girare, a poter insomma.
Certamente siamo tutti
fare il loro lavoro.
Sì, siamo tutti molto molto solidali in questo momento con loro. Speriamo però che ci siano anche delle misure proprio concrete da parte dello Stato. Già ne ho sentita una da parte dell'IMAIE. Speriamo che anche magari la SIAE faccia qualcosa. Insomma, auguriamoci il meglio, Alessandra, e cerchiamo poi vie alternative, chissà, magari appunto YouTube o lo streaming in certi casi. Insomma, a volte queste situazioni possono stimolare un po' la creatività.
Soprattutto non è che si ferma solo Roma, l'Italia, si ferma il mondo, perché questo virus mica ce l'abbiamo solo noi, cioè passerà, non è la peste, anche se non è l'influenza come si era detto a un certo punto.
Certo, certo. Allora, cerchiamo di essere ottimisti, andiamoci ad ascoltare un altro brano che tu ci hai suggerito, che è un brano di una band che a me piace molto.
Adoro.
I grandissimi Avion Travel. E ci racconti dopo come mai lo hai scelto. Adesso ci ascoltiamo Cuore Grammatico.
unica, talmente nuova da sembrare unica. Mi laverò, mi vestirò per sembrare almeno recente di fronte a te, che sembri unica, mistica. Talmente buona da sembrare mistica. Santo sarò, io pregherò per sembrare devoto credente di fronte a te, che sembri mistica. Ma la passione è un'altra grammatica. Sarò e studierò la maniera di fare politica senza toccare la tua etica, bella mia. Talmente bella da fare un'estetica. L'arte farò e studierò la maniera di fare l'erotico senza guastare la tua estetica. Passione un'altra grammatica.
La passione ha un'altra grammatica, cara Alessandra Bernocco. E qual è questa grammatica? Perché hai scelto questo brano? Raccontaci.
Ho scelto questo brano sempre per spirito di paradosso come l'altro, perché ecco, questo romanzo in realtà poi è anche la storia di una coppia mal sortita. Lui si fa chiamare addirittura Athos, in realtà un nome molto altisonante, doppio, quei nomi che non...
Con una pretesa romantica, cioè, diciamo,
ecco. E si fa chiamare Athos, che non si capisce bene perché, e non è un soggetto molto da amare con passione, ecco, è un soggetto un po' bizzarro, un po' moscio, un po' poco che sinceramente non capisco come questa qui abbia resistito tanti anni a fianco a uno così. Poi finirà l'ultimo capitolo, lei è sola, e in un momento in cui era particolarmente evidente e anche un po' buffa la goffaggine di questo uomo, entra questa canzone del cuore grammatico, per dire che appunto la passione è un'altra grammatica.
Certo, è così.
Ci si può adattare, però la passione è un'altra cosa, ecco.
Esatto, e ci sono errori di ortografia che non si possono correggere, no?
No, rifusi proprio...
Cara Alessandra, ecco, parlando proprio sì. di scrittura, tornando sulla sì. scrittura, tu mi raccontavi che hai anche un blog.
Sì, mm-hmm. io ho un blog che ho reso pubblico da forse una settimana o due.
Quindi è una novità.
È una novità, sì, ce l'avevo già da un po', però non lo rendevo pubblico perché lavoravo anche altre cose e mi sembrava di dover aspettare. Adesso invece l'ho reso pubblico, si chiama Verba Manent, non Volant ma Manent, perché è la mia ossessione a fermare i pensieri attraverso le parole. Credo che ce l'abbiano un po' tutti, poi alcuni ce l'hanno in modo più patologico e quindi scrivono e quindi vogliono hanno questa specie di tendenza conservativa, no? Mm-hmm. Per capire un po' dove erano, cosa facevano, il fatto di vederlo scritto mi aiuta un po' a collocarmi. E quindi questo blog raccoglierà cose nuove che sta già in parte raccogliendo.
Bene.
E in parte ho archiviato un po' vari pezzi passati che mi serve proprio a me per capire dove ero. È una cosa più per me che per gli altri, almeno per ora. E spero che prima o poi possa essere anche seguito.
Certo, allora noi dopo lo condivideremo grazie. Sicuramente sulla nostra pagina assieme anche al podcast di questa bella intervista. Grazie. E a questo punto, anche se in questi giorni è difficile parlare di futuro, però io voglio sapere quali sono i tuoi progetti, perché il futuro, appunto, le parole costruiscono il mondo, costruiscono il futuro, secondo noi.
Secondo me anche.
Ecco.
Infatti, i miei progetti sono abbastanza anti-esposizione, anti-unzione da virus, perché io lavoro al computer,
io al computer. E allora non c'è problema.
Quindi, tutto sommato, sì, ho scritto dei racconti che vorrei raccogliere, pubblicare in una raccolta.
Ah, bene.
E poi sto lavorando al secondo romanzo, che è un romanzo ambientato tra Praga e Torino.
Ah, belle, due città magiche, quindi c'è...
Ambientato a Praga immediatamente prima la rivoluzione di velluto. E con un prima e un dopo.
Interessante.
Mi interessava molto questo periodo.
Certo.
Che sono periodi veramente strani, periodi sia la primavera che la rivoluzione
certo.
di velluto, periodi in cui là sono successe cose mentre nel mondo ne succedevano tutte altre.
Certo, e in più sembrano anche lontanissimi, no?
Sì.
Quindi è interessante andarli a indagare di nuovo. Poi ricordiamo che Vaclav Havel era un uomo di teatro.
Chiaramente,
e quindi
certo,
il nesso
certo,
si trova.
Certo,
beh, interessante questa cosa. E, allora, una parola anche sulla tua casa editrice, che è la Robin. Io sto facendo vedere anche in video il tuo libro.
E la Robin è una casa editrice che ha ereditato la Biblioteca del Vascello ed è a sede operativa a Torino. Recentissimamente, in questi giorni, ha persino spostato la sede da via Massena a via Sant'Agostino, che è una zona molto bella di Torino, nei pressi di via Garibaldi, è molto bella. Però è una casa editrice di giovani con vitale, mi sembra
ecco.
molto allegri.
Molto, questo è importante.
Insomma, sono stati. Io posso solo ringraziarli per ora perché mi hanno pubblicato senza che fossi né un nome né niente.
E questo è importante, appunto, per quello li voglio citare.
Non ho deciso di nessun tipo perché ho mandato il manoscritto a un po' di case editrici varie e loro mi hanno risposto dopo un mese e mi è sembrata una cosa bella.
Ecco, allora se esistono delle...
attenzione anche
ecco.
per gli sconosciuti e per i nuovi.
Quindi, bene,
se non sono ragazzini, perché
certo.
anche questo va detto. Io non sono proprio un'autrice in erba. Ho sempre scritto, non ricordo giorni in cui non esca con un quaderno, però non ho mai... A parte gli articoli, il giornalismo...
Certo, certo. Quindi ecco, l'ultima domanda, appunto la tua routine di scrittrice è di essere regolare, cioè di scrivere... un tot di pagine al giorno?
Sì, io scrivo tutti i giorni,
ecco.
scrivo tutti i giorni, non, un tot di pagine non mi pongo l'obiettivo,
okay.
anche perché essendo ossessiva, come ti ho detto, a volte sto una notte su mezza pagina
certo.
e poi in un'altra notte ne scrivo 15, però dipende. Ma sì, tutti i giorni, almeno un po', sto al
sì.
computer.
E quindi il consiglio, per esempio, che tu daresti appunto a uno scrittore in erba, quale potrebbe essere?
Ma sai, poi ognuno è giusto che abbia il proprio metodo, il proprio sistema, in base anche alle proprie ossessioni, perché io credo che chi scrive è un po' ossessivo lo sia sempre, tutti.
Vale anche per chi scrive canzoni,
sì,
purtroppo.
Sì, ecco. Certo, il metodo e la costanza forse premia, perché poi nel mucchio qualcosa di buono esce. Se non lavori al mucchio non riesci nemmeno poi a rintracciare quello che può essere presentabile, ecco.
Bene, sono d'accordissimo, Alessandra, e ti ringrazio veramente tanto di avere attraversato la città, appunto, da Monteverde alla Tiburtina.
Trenino per Tiburtina, e poi ecco. Ho fatto una passeggiata.
Vedi? Non hai avuto paura? Bene,
no,
brava.
Del contagio, no.
Allora chiudiamo con una bella ventata di ottimismo. Grazie ad Alessandra Bernocco.
Grazie veramente.